Ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo dunque a cominciare con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Innanzitutto, di che cosa si parla, quali sono i temi? E allora, i temi sono come al solito diversi, perché da un lato c'è la politica interna con tutta una serie di questioni che oggi vengono affrontate a tratti in maniera anche interessante, perché da un lato c'è l'ennesima puntata dello scontro politica magistratura, insomma, diciamo così, per amore di sintesi, e dall'altra ci sono tutta una serie di questioni che forse sono più carsiche, ma sono forse anche molto più interessanti, in particolare per quanto riguarda i temi dell'economia e dell'immigrazione. Quest'ultimo in particolare lo vedremo con un editoriale sul Foglio, che è particolarmente divertente. Poi ci sono le questioni, diciamo, di cronaca giudiziaria che interessano diversi esponenti della destra o del centrodestra, in primis la Santanchè, ma poi ci sono ancora c'è tutta la questione relativa a Delmastro e poi ovviamente l'inchiesta sul presunto, almeno fino adesso, sulla presunta violenza sessuale compiuta da uno dei figli di Ignazio La Russa. In questo caso, diciamo, la questione non investe direttamente la destra, la investe direttamente nella misura in cui La Russa, come è noto, si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni abbastanza poco compatibili con il suo ruolo di seconda carica dello Stato. È vero che bisogna ammetterlo, purtroppo, se non fosse stato la seconda carica dello Stato, quelle dichiarazioni sarebbero state abbondantemente nella normalità in questi casi. Insomma, mi vengono in mente due personaggi di colore, di sensibilità e colore politico molto diversi fra loro, anche dalla Russa, che si sono trovati ambedue avere a che fare con un figlio accusato di violenza sessuale, Beppe Grillo e l'ex calciatore Cristiano Lucarelli. Non si sono comportati molto meglio di La Russa, anzi. Quindi, insomma, c'è una questione generale che travalica il colore politico. E poi, purtroppo, e poi c'è una questione particolare che invece interessa il fatto che questo teoricamente sarebbe la seconda carica dello Stato e che, se a Mattarella gli prende un coccolone, diventa il Presidente della Repubblica. Comunque, questo, diciamo, è una delle macro aree. E poi c'è ovviamente ci sono gli esteri, scusate, con la guerra in Ucraina, si registrano delle avanzate moderate ma continue da parte dell'esercito ucraino, principalmente nella zona di Bakhmut, ma particolarmente interessante oggi e particolarmente segnalata è la posizione di Erdogan, che ieri sera, diciamo, dopo un lungo tira e molla, pare che abbia dato il suo ok all'ingresso della Svezia nella NATO. In precedenza aveva detto che questo ok sarebbe dovuto essere legato al ok all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Sono ovviamente due questioni diverse fra loro e che non possono correre in maniera parallela, ma comunque, diciamo, rimane molto molto interessante, molto molto grosso come tema il fatto che l'Erdogan, che è tornato al potere per la terza volta, seppure un po' acciaccato, parrebbe, poi vedremo se proseguirà ancora, parrebbe voler riaprire, diciamo, il dossier sull'ingresso del suo paese nell'Unione Europea, dossier che, come è noto, è stato sostanzialmente scartato ai tempi dalla stessa Unione Europea. Ma insomma, avremo modo di parlarne tanto, evidentemente ne avremo modo di riparlarne ancora. Queste le due grandi questioni, poi ci sta un po' di cronaca anche interessante, un po' di varie altre vicende estere, ma insomma avremo modo di vedere. Cominciamo dalla prima pagina, quella del quotidiano più diffuso, che è il Corriere della Sera. Corriere della Sera che diciamo ha un'apertura dedicata a vari punti, nessuno sembra essere più importante degli altri. Allora, cominciamo con il taglio alto, dove c'è la politica interna. Giudici governo, nuovo scambio di accuse, polemica sulle frasi del ministro dello sport che riferendosi al coming out di un giocatore di calcio professionista, lo slovacco, mi pare, non vorrei sbagliarmi, Jankto, diciamo, ha detto il coming out di Jankto, non amo le ostentazioni, e quindi da lì polemiche a non finire. Poi abbiamo le parole del sottosegretario alla giustizia, Sisto, che dice, insomma, cerca di rasserenare un po' gli animi. Forza Italia, avvocato, un grande classico, insomma, dice sulla riforma avanti, ma senza strappi. E poi c'è l'inchiesta su, sul figlio di La Russa, l'indagine sulla Russa Junior, dalla discoteca a casa, un giallo di tre ore, un lasso di tempo nel quale si sta cercando di ricostruire i movimenti della ragazza che ha accusato il giovane di violenza sessuale. Così il taglio alto. A centro pagina abbiamo le questioni di politica estera, la NATO verso una svolta, Erdogan apre all'ingresso della Svezia, e si tratta anche per l'Ucraina. L'Ucraina ovviamente, diciamo, ha guerra finita, perché in caso contrario ora non mi intendo di moltissimo di trattati internazionali, però tecnicamente se l'Ucraina, diciamo, domattina dovesse entrare nella NATO, in quanto paese aggredito dovrebbe essere potrebbe chiamare, diciamo, all'aiuto gli eserciti di tutti gli altri membri dell'alleanza. Non mi pare che siamo su questo livello, almeno non ancora, però ecco, è indubbio che sul medio periodo la prospettiva è questa. Avanzata Bakhmut, circondati russi, e poi altra notizia molto importante, il capo della Wagner, Prigozhin, da Putin dopo il tentato golpe. Insomma, ci si chiedeva che fine avesse fatto, si diceva che era Prigozhin stesse a Minsk, capitale della Bielorussia, poi è arrivata la smentita che non era a Minsk. Insomma, ieri è andato da Putin insieme ad altri comandanti del Wagner, il che, diciamo, lascia anche aperta qualche riflessione su, come dire, la presa che abbia in questo momento il capo del Cremlino su una verticale del potere che evidentemente appare piuttosto incrinata. Poi abbiamo il caso Emanuele Orlandi, torna alla pista dello zio, le carte nelle inchieste dei PM del Vaticano, zio diciamo molestatore, cosa acclarata, sicuramente in un caso, ma come ha fatto sapere il fratello di Emanuele Orlandi e anche altri, si tratta di carte che erano già state abbondantemente valutate dalla procura, dagli inquirenti, e rese pubbliche, quindi insomma non è che ci sia questa grande novità. E poi abbiamo il caldo estremo, in Italia l'anno scorso 18.000 morti, tutti questo il risultato di uno studio sull'autorevole rivista Nature, mentre in questi giorni, diciamo, è arrivata la prima vera ondata di caldo dell'anno che ci accompagnerà con questo gradevole tepore algerino fino probabilmente, insomma, almeno alla fine della settimana. Vedremo un po'. E poi dagli Stati Uniti, l'ex medico della nazionale di ginnastica statunitense Larry Nassar è stato accoltellato nel carcere di Coleman, una prigione federale della Florida, dove sconta una condanna per abusi sessuali ai danni di oltre 150 atlete. Così la prima pagina del Corriere. Passiamo a Repubblica, che allo studio di Nature dedica il titolo principale, che recita così: il riscaldamento globale, la strage del clima. Studio shock su Nature, la scorsa estate in Europa 61.000 morti per il caldo estremo, record in Italia con 18.000 vittime. Il Nobel Schiller: è colpa dell'uomo passare subito a un'economia green, è scontro sulla transizione verde fra Giorgetti e Schlein. Oggi il Parlamento europeo vota la legge per l'ambiente, le destre contrarie, e a intervenire con un commento su tutta questa questione è Riccardo Luna, che firma un intervento dal titolo "I negazionisti e la scienza". Poi abbiamo la guerra in Ucraina, il summit della NATO si apre con il sì di Erdogan all'ingresso della Svezia, mentre continua la telenovela Putin e Prigozhin, si sono incontrati e Prigozhin ha promesso lealtà. Insomma, c'è da avere qualche dubbio. Poi, vabbè, Repubblica, diciamo, continua a appassionarsi al futuro di Marta Fascine, annuncia lo sfratto per lei dalla casa di Arcore, livello di caduta di stile abbastanza, livello di stile abbastanza basso, ecco, ma comunque, insomma, dice che poi così si vende qualche copia in più, sarà. E poi mi pare che non ci sia molto altro se non le peripezie della destra, che si trova ogni giorno ad avere a che fare con qualche suo esponente che la dice troppo lunga o la fa troppo grossa. Ieri è stata la giornata sia di Abodi, che ha detto cose, come dire, che poteva anche risparmiarsi sul coming out di questo Yankt, ma anche semplicemente, diciamo, tacendo, insomma, perché forse in certi casi sarebbe la cosa migliore. E poi c'è Facci, questo giornalista, diciamo, per mancanza di prove, direbbe qualcuno, candidato a uno spazio importante all'interno del palinsesto Rai del prossimo anno. Prima si è lasciato andare a una serie di frasi veramente abominevoli per quanto riguardava la vicenda del presunto stupro di La Russa Junior. Dopodiché ha tentato di fare marcia indietro, ma insomma la frittata era fatta, e poi si è scoperto il giorno dopo queste sue dichiarazioni, che fra le altre cose ha una storia di una storia di molestie e di stalking nei confronti della sua ex compagna. Ha ricevuto anche un ammonimento ufficiale da parte del giudice, e insomma un'altra granella, non grana, ma insomma un'altra granella per la destra di governo, che non ha molto in questo momento, diciamo, da temere dall'opposizione, sia quella più riformista sia quella più radicale. Insomma, da questo punto di vista si può dormire abbastanza tranquilli, relativamente tranquilli. Dove si dorme meno tranquilli è per quanto riguarda il proprio interno. Allora, poi passiamo al manifesto, che apre con una grande foto di una Giorgia Meloni assisa sul tavolo, sulla sedia, sulla poltrona della presidenza del Consiglio, con mano alla fronte, occhio rivolto verso terra, capo basso e espressione un po' affranta, le sue prigioni e il titolo a 4 giorni dalla velina di Palazzo Chigi contro i magistrati e a 3 dall'ennesimo caso La Russa, Meloni evita di esporsi sulla giustizia e dribbla i giornalisti. Sono in ritardo, l'ANM manda segnali di tregua, nuove rivelazioni di Report su la Santanchè. Poi abbiamo in taglio alto le relazioni NATO-Ucraina, Biden, 2 punti, Kiev nella NATO è prematuro, oggi a Vilnius il vertice della super alleanza atlantica, tanto larga che arriverà al Pacifico, l'alleanza alla prova dell'unità, scrive Alberto Negri, contraddizioni atlantiche a grappolo. E poi abbiamo in taglio basso l'Olanda, non ci sarà un quinto governo Rutte, a 56 anni il premier olandese Mark Rutte dice basta politica. Poi dalle Canarie allarmi per 3 barconi con oltre 300 migranti. Qui insomma c'è da essere piuttosto pessimisti, purtroppo. E poi abbiamo i metalmeccanici, sciopero bis, alte adesioni anche al sud, anche qui abbiamo il dossier di Nature sul primato europeo per l'Italia, per i morti di caldo. E infine Giuliano Santoro ci parla di Unione Popolare di cui sta cominciando la fase costituente. Così il manifesto. Avvenire, qua siamo su tutt'altro genere di questioni, le ferite e le speranze, il mondo nella Chiesa, il Papa annuncia la creazione di 21 nuovi porporati, 18 di loro potranno votare in un futuro conclave, e dalla Terra Santa a Hong Kong, dai poveri ai malati, la nuova geografia dei cardinali, ora diciamo al di là dei toni che sono ovviamente encomiastici da parte di un quotidiano che è l'organo della Conferenza Episcopale Italiana, diciamo il dato da segnalare è che appunto c'è un pontefice che si avvia ormai verso la fine del suo pontificato, perché insomma ha abbondantemente superato gli 80 anni, sta bene, ma insomma lo stato di salute è quello di una persona molto anziana, e quindi diciamo si sta preparando in qualche modo una successione. Il successore sarà eletto da un conclave al cui interno la ormai grande maggioranza dei cardinali sarà stata nominata proprio da lui, e sarà un conclave sempre più globalizzato, insomma, permettetemi l'espressione. È vero che la Chiesa Cattolica, diciamo, è globale per definizione, o dovrebbe essere globale per definizione sin dalla notte dei tempi, ma comunque insomma salta agli occhi un po' un insieme di cardinali che veramente, diciamo, in qualche modo sono rappresentativi di una realtà sparsa sui 5 continenti, assai più che in passato. Insomma, il peso dell'Europa è sicuramente minore rispetto al passato. Poi abbiamo da Strasburgo, dall'Europarlamento, ripristino della natura, l'Unione Europea al voto spaccata, il destino degli ecosistemi in Italia è appesa a un filo, la Nature Restoration Law, pacchetto di riforme sul quale lo scorso 20 giugno il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo per invertire il degrado ambientale, preservare la fauna e la flora selvatica e promuovere la ripresa ecologica, dovrà essere votata domani, mercoledì, dal Parlamento europeo dopo un iter tribolato in Commissione Ambiente, ma il peso crescente delle destre rischia di stoppare il provvedimento. Abbiamo ancora l'Ucraina, Putin riceve il capo della Wagner, Prigozhin è al Cremlino. Intanto via libera la Svezia nella NATO e Kiev anche dopo la pace. Abbiamo poi alcune brevi, fra cui spicca la situazione in Israele sulla riforma della giustizia. Netanyahu forza ed è rivolta in Israele. Ancora abbiamo da vedere la prima pagina del Messaggero, che non ritroviamo più, ma eccolo qua. Allora, qui il tema è tutt'altro, si parla di fisco, più tutele per chi paga, allo Stato l'onere della prova dell'evasione, sugli accertamenti obbligo di confronto preventivo, contro il caro prezzi arriva una social card da 380 euro per i nuclei con un ISEE basso. Poi abbiamo sulla RAI, caso La Russa, la RAI pronta a tagliare facci, scrive Andrea Bulleri. Vediamo un po', potrebbe essere diciamo una possibilità per il governo quella di lasciare al proprio destino sia facci, e lì veramente non è più neanche questione di sinistra o destra, ma è proprio questione di igiene, e sia anche la Santanchè facendo anche bella figura e andando avanti magari sfoltiti ma rinforzati. Vedremo un po'. Poi abbiamo Giordano Bruno Guerri che tuona contro il piano di riassesto e di riorganizzazione dell'area di Via dei Fori Imperiali. E c'è anche un intervento di Miguel Gotor, che è assessore alla cultura, e poi mi pare basta per quanto riguarda il Messaggero. Poi c'è il Foglio, la prima pagina come sempre abbastanza complicata da leggere, però ci sono due questioni da segnalare. La prima è quella relativa all'atteggiamento di Erdogan nei confronti di Putin, ne scrive Peduzzi, gli scambi del sultano, Erdogan apre la porta della NATO alla Svezia assieme a quella dell'Unione Europea alla Turchia, gli sgarbi a Putin. E poi c'è questo, insomma, non so se possa essere definito un editoriale, ma un intervento, come dire, molto interessante da parte del direttore del Foglio su quelli che vengono definiti i porti aperti di Meloni. Scrive Cerasa: c'è stato un tempo in cui la destra, quando doveva andare all'attacco, quando voleva conquistare consenso, quando voleva mettere in difficoltà i propri avversari, sapeva perfettamente cosa fare e sapeva perfettamente su cosa puntare le proprie fish. Sull'immigrazione, è ovvio. La formula era quella che forse ricorderete: arrivano troppi migranti, la colpa è del governo, gli sbarchi non si fermano, la colpa è dell'Europa, Bruxelles vogliono maggiore solidarietà, noi facciamo il blocco navale, le frontiere sono aperte, noi chiudiamo i porti, l'Europa vuole accogliere i migranti, noi ci alleiamo con Orban. C'è stato un tempo in cui alla destra nazionalista, per mettere in mostra i propri muscoli, era sufficiente parlare di immigrazione. Quel tempo è però finito, e una delle ragioni per cui il centrodestra ha deciso in questi giorni di montare la panna attorno al tema farlocco dell'assedio giudiziario va forse ricercata qui, non tanto non solo nella ferrea volontà di difendere a oltranza gli onorevoli del Mastro e Santanchè, quanto nella ferrea volontà di trovare una comfort zone utile a distrarre l'opinione pubblica da una clamorosa e indicibile scelta di campo compiuta su un terreno delicato, l'immigrazione appunto. Una rivoluzione rotonda, importante ma non rivendicabile, al centro della quale vi sono quattro notizie che difficilmente vedrete valorizzate dai telegiornali sensibili al richiamo della destra sovranista. La prima notizia è quella registrata alla fine della scorsa settimana, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un DPCM per programmare per il triennio 2023-2025 i flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri. I numeri sono pazzeschi: 452.000 ingressi nel triennio, a cui aggiungere gli 82.000 già previsti con un altro decreto flussi all'inizio di quest'anno, a febbraio. fabbisogno totale stimato 833.000 unità, dunque non è da escludere che vi saranno altri decreti di questo genere. Sintesi, nessun altro governo nella storia recente della Repubblica aveva accettato di far arrivare legalmente così tanti lavoratori stranieri. Cosa avrebbe detto il centrodestra se a varare questo decreto fosse stato il centrosinistra? Provate a rileggere le frasi usate da Giorgia Meloni nel marzo 2017, quando fu il governo Gentiloni a varare un decreto flussi pari a 30.850 unità. Varato dal governo il decreto flussi, zero permessi per chi vuole venire a lavorare legalmente in Italia, le sole quote ammesse riguardano il lavoro stagionale e la riconversione dei permessi già esistenti. In compenso il governo spalanca le porte a centinaia di migliaia di clandestini. Fratelli d'Italia sostiene l'esatto contrario della sinistra, stop agli sbarchi e all'immigrazione illegale, sia il governo dell'immigrazione regolare proveniente da quelle nazioni che si integrano con maggiore facilità e non creano problemi di sicurezza. La seconda notizia riguarda un dato pubblicato giusto ieri dal Ministero dell'Interno relativo agli arrivi registrati dall'inizio dell'anno oggi in Italia. Dal 1 al 10 gennaio 2013 il numero di migranti sbarcati è pari a 71.000 unità. Credo che sia 2023. Nello stesso periodo, un anno fa, il numero dei migranti sbarcati fu pari a oltre 30.000 unità. A fronte di quei numeri, il partito di Giorgia Meloni reagì in questo modo contro l'all'epoca ministro dell'Interno. Il ministro Lamorgese, disse Meloni nell'aprile 2022, non ha alcuna visione né strategia per difendere l'Italia ed è diventata la perfetta caricatura del governo dei migliori. Per questo Fratelli d'Italia la invita a dimettersi. Dunque, sappiamo ora, l'aumento degli arrivi non ha nulla a che fare con chi governa il paese dove si manifestano gli sbarchi, ma invece molto a che fare con i processi esistenti nei governi dei paesi da cui i migranti scappano. La terza notizia riguarda una mossa ormai nota fatta dal governo Meloni 3 settimane fa, quando, scegliendo di sostenere il patto sull'immigrazione e il diritto d'asilo proposto dall'Unione Europea, ha deciso di rompere su questo punto l'asse con Polonia e Ungheria, dando la propria adesione a una riforma a cui l'Europa lavora da anni, definito un anno fa dallo stesso partito di Meloni l'ennesima presa in giro nei confronti della nostra nazione su questo tema così delicato. 10 giugno 2022. La quarta notizia più fresca è quella di cui ha dato conto 2 giorni fa a Avvenire, che hanno dato anche qui una svolta indicibile da parte del governo Meloni su un altro dettaglio importante, il rapporto con le ONG. E nonostante le parole di fuoco utilizzate dal governo contro le navi umanitarie, i dati dicono che dall'inizio dell'anno sono state soccorse e fatte sbarcare in Italia circa 70.000 persone, molto più del doppio delle 30.000 dello stesso periodo del 2022, grazie anche a un'attività di coordinamento del Centro di Ricerca e Soccorso di Roma con le ONG in mare. E le ONG più coinvolte in questi mesi, più richiesta, è stata la stessa Open Arms, 6 volte, che nell'agosto 2019 venne tenuta bloccata per giorni dal ministro Salvini nell'ambito di una vicenda per la quale l'attuale vicepremier è sotto processo davanti al Tribunale di Palermo per sequestro di persona. Sull'immigrazione in Italia è in corso una rivoluzione vera, un passaggio drastico e clamoroso dalla stagione della propaganda becera a quella del realismo pragmatico. Alzare un polverone sul nulla è importante per difendere onorevoli nei guai come Delmastro e Santanchè, ma è anche cruciale per evitare che i sovranisti possano finire nei guai nel caso in cui qualche follower dovesse fare il conto di quanti sono gli slogan ridicoli che i nazionalisti hanno dovuto cestinare per non affogare rapidamente in un meraviglioso bagno chiamato realtà. Così Cerasa sul Foglio. Certo, poi ci sarebbe anche come dire, in questo panorama che viene dipinto molto molto positivo, qualche piccolo problema che vedremo fra poco, fra l'altro proprio nelle pagine interne di Avvenire, ma sicuramente lo scenario è assolutamente non solo realistico ma anche reale. Allora, che cos'altro possiamo chiudere a questo punto con i quotidiani che si occupano di giustizia? Anche l'Unità, anche secondo l'Unità, diciamo, le liti sulla giustizia, così come per il Foglio, in realtà celano qualcos'altro. Per il Foglio è la necessità di celare alla propria base elettorale più becera che sull'immigrazione sono cambiate tante cose. Per l'Unità invece le liti sulla giustizia nascondono le liti sul PNRR. Scontro governo magistrati, sembra che litighino sulla giustizia, scrive Alberto Cisterna, ma in realtà litigano sul tesoro del PNRR. La destra non vuole la riforma, scrive Piero Sansonetti. E poi abbiamo Raul Moreno del PSUC, del Partito Socialista Catalano, che firma un editoriale dal titolo, insomma, molto nobile, forse troppo per la questione, no Pasaran, e ci si riferisce alle elezioni che si tengono fra poco nello Stato spagnolo, perché neanche due settimane, insomma, si vota il 23 luglio se non vado errato, e il Presidente del Consiglio Pedro Sanchez, che solo qualche mese fa era dato già per morto e sepolto, e in realtà si sta giocando le sue carte, quantomeno se le giocherà fino all'ultimo, e diciamo esempio che dovrebbe essere preso anche da tante e tanti come dire di noi, ecco, questa idea che comunque si sta sulla barricata fino alla fine, non è che ci si dà per morti sei mesi prima. Comunque, a parte questo, che poi ovviamente diciamo, stiamo parlando di atteggiamento e non di questioni politiche, sulle quali insomma ci siamo già abbondantemente espressi nel corso degli anni. E che cos'altro? Vediamo se troviamo. Ecco qui, c'è anche il dubbio. Allora, il dubbio apre sulla riforma fatidica della giustizia, addio alle carriere separate, addio alla separazione delle carriere. Meloni ora cerca la tregua e congela la riforma simbolo. La Premier potrebbe rinunciare a qualcosa per evitare lo scontro con i magistrati. E poi abbiamo varie questioni giudiziarie, dal caso Dalmastro a quello La Russa, fino al proscioglimento di Attilio Fontana dalla vicenda ribattezzata scandalo Camici, scoppiata 3 anni fa, si è risolta con la soluzione definitiva per il presidente della giunta regionale lombarda. Bene, con la lettura della prima pagina del dubbio, credo che abbiamo terminato la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli, alle prime pagine, scusate, breve intermezzo musicale e passeremo poi agli articoli all'interno dei quotidiani. She boogie down the alley. She boogie, she boogie down the alley. Make me tell you about Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown. Sally Brown is a girl in town. She don't mess around. If you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Cuckoo, 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 cuckoo maca stick. Hits you with a cuckoo maca stick. Around. Sally Brown is a slick chick. If you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick.
but you don't mess around. Sally Brownie the slick chick, if you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Or if not, she hits you with a boogie stick.
Allora, 9:10 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 11 di luglio 2023, seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere che dicono i giornali al loro interno. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera, che apre con la guerra in Europa. Questo è il titolo della sezione. L'annuncio della NATO, ok di Erdogan sulla Svezia. Giravolta del sultano, ora si tratta per l'ingresso dell'Ucraina, ma gli americani sono cauti. Come abbiamo detto, insomma, a parte che bisogna sempre con Erdogan, prima bisogna arrivare alla firma, perché altrimenti non si è mai sicuri che poi rispetterà gli accordi presi. Però ecco, poco più di 24 ore fa Erdogan aveva annunciato che diciamo il sì turco alla Svezia nella NATO sarebbe arrivato soltanto se fosse ricominciato l'iter di avvicinamento della Turchia all'Unione Europea. Peraltro, insomma, due questioni diverse e separate fra loro. E poi nella serata di ieri l'ok alla Svezia, che è, come dire, un dato importante sul piano politico e diplomatico, sul piano pratico un po' meno, perché poi nei fatti diciamo la difesa svedese in questi mesi è stata inglobata in qualche modo all'interno della NATO, insomma, di riffa o di raffa. Però chiaramente da un punto di vista politico e diplomatico è un dato da segnalare. Sarà da vedere se poi, appunto, in questa terza vita politica di Erdogan, che va sempre ricordato nasce come un leader riformista che prende il potere, diciamo, in qualche modo anche in contrapposizione ha un diciamo apparato politico e militare nei confronti del quale lui si poneva in opposizione, E poi insomma abbiamo visto anche come è andata a finire, però visto il personaggio, diciamo, non si può davvero escludere nulla. Comunque il dato di ieri sicuramente è questo, che è arrivato l'ok sulla Svezia nella NATO. Poi nell'altra pagina, nella pagina immediatamente successiva, Marco Galluzzo ci parla della linea di Meloni, ampliare l'alleanza, sguardo verso Africa e Mediterraneo, è subito Impero Romano ovviamente. Il riferimento è quello, si va verso una svolta dell'organizzazione nata nel 1949. Va bene. Questo per quanto riguarda casa nostra, ma certo su questo tema, diciamo, le questioni italiane sono piuttosto relative rispetto a quelle di altri paesi. Poi abbiamo il campo di battaglia, ancora da quello che un tempo era una città, ma adesso è un ammasso di rovine. Bakhmut, scontro a Bakhmut, leggiamo a pagina 4, gli ucraini la circondano, russi intrappolati, la città simbolo della resistenza potrebbe di nuovo passare di mano, ma la spallata non c'è ancora. E poi abbiamo un'intervista a Boris Bondareyev, ex diplomatico russo, lavorava alla rappresentanza russa all'ONU di Ginevra, dimessosi nel maggio dello scorso anno in protesta contro l'invasione dell'Ucraina. Secondo Bondareyev il destino di Putin è segnato, non potrà prevedere le rivolte. Poi a proposito di Putin, nella pagina ancora successiva, il mistero di Prigozhin, 5 giorni dopo il golpe fu ricevuto da Putin, la conferma del Cremlino, ma intanto i media di Stato lo massacrano. Riappare in pubblico anche il generale Gerasimov, mentre i campi offerti da Minsk restano vuoti. Poi che cos'altro da segnalare? Ci sono due pagine dedicate a, appunto, ai figli d'arte accusati di violenza sessuale da Leonardo La Russa. C'è un giallo su quello che è successo nel corso di 3 ore nella serata incriminata. C'è anche un altro testimone. E poi abbiamo il processo nei confronti di Ciro Grillo, che non si azzera nonostante ci fosse stato anche questo rischio. Abbiamo l'accusa di stalking nei confronti di Filippo Facci da parte della sua ex compagna. Peraltro c'è una misura presa dalla magistratura nei confronti di Facci per stalking, insomma non sono soltanto voci. E poi forse il pezzo più interessante di tutti è quello relativo alla clinica antiviolenza di Milano, 900 accessi l'anno, dall'accoglienza alla tutela legale, come funziona la struttura che ha seguito la ragazza protagonista dell'ultima vicenda di cronaca. Circa la metà dei casi che vediamo diventano denunce, dicono gli operatori, le donne hanno più coraggio. Poi mi pare che per quanto riguarda il Corriere della Sera sia tutto. Segnaliamo, vedremo poi questa notizia con più scalpore, diciamo con più attenzione su altri quotidiani, però intanto iniziamo a darla qui. Pagina 18, in Italia 18.000 morti per il caldo, siamo stati nel 2022 il paese in Europa con più vittime. Va detto che queste cifre poi hanno spesso un carico di alea abbastanza forte, perché è difficile poi capire uno se è morto per caldo, ma comunque sui grandi numeri sicuramente ci siamo. Oggi intanto arriva il bollino rosso in 8 città, un'ondata di afa che potrebbe durare a lungo. con questo direi che possiamo chiudere anche la lettura del Corriere della Sera per quanto riguarda le cronache di Roma. Come sempre le teniamo per ultime. Allora, dal Corriere della Sera passiamo adesso alla lettura di Repubblica. Come detto, il clima che ha sul Corriere a pagina 18, invece su Repubblica e non solo su Repubblica, è la prima notizia. In Europa si muore di caldo, la scorsa estate 61.000 vittime, lo studio di Nature Medicine sul 2022, l'Italia paga il prezzo più alto, 18.000 vittime, nel 2050 saranno il doppio. Il cambiamento climatico è fuori controllo, allarma Gutierrez, un'escalation da paura, gli fa eco Pasini, 3 gradi in più rispetto alla media. E poi si parla di Pasini, CNR, fisico e climatologo CNR, Gutierrez Sciano. Poi abbiamo gli strumenti degli scienziati, il continente europeo è stato diviso in 823 regioni, picchi dei gradi e curva dei decessi, così si capisce quando l'afa è letale, allarme per il luglio di fuoco, tra oggi e domani 9 le città da bollino rosso. E poi nella pagina successiva abbiamo c'è un'immagine che raffigura le città bollinate rosse, che però non rimane un po' criptica, comunque farà caldo, ecco, dalle nostre parti, sappiamo questo sicuramente. E poi abbiamo un'intervista a Robert Shiller, premio Nobel per l'economia 2013, autorevole economista dell'Università di Yale, un'economia verde contro la destra negazionista che dà la colpa ai poteri occulti, serve una green bank, sorprende che tanti governi, fra i quali quelli italiano, ignorino il problema. E poi che cos'altro? Spende molto del suo tempo per parlare di come l'estrema destra si opponga alle politiche a favore dell'ambiente, come si sia passati facilmente in maniera immediata dal Novax a dire che quella sull'ambiente è tutta una truffa. Insomma, basta dare un'occhiata al Quotidiano Italiano la Verità, dove questo passaggio è stato praticamente immediato e automatico. Poi che cos'altro? Dopo il clima, il tema che più interessa oggi Repubblica è la RAI. Il caso Facci agita i vertici RAI, qui siamo a pagina 6, in consiglio di amministrazione rivolta delle donne, soldi, Agnes e Bria contro le frasi scritte sulla ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa per violenza. In bilico il programma su RAI 2, l'amministratore delegato Sergio vorrebbe sostituirlo, il direttore generale Rossi no, mi usano per colpire il governo, dice il giornalista. Può anche darsi, per carità, ma se uno non dicesse, non dico non pensasse, ma non dicesse certe cose, il governo sarebbe difficile colpirlo. Del resto questo è, non è che c'è un Facci di prima di queste dichiarazioni che fosse diverso, questo è sempre stato, questa purtroppo è la cloaca di un certo giornalismo che trova ospitalità su testate come Libero e Verità, fanno quello che hanno sempre fatto. Grossi aggiornamenti non ce ne sono. Poi ovviamente a gioco facile Repubblica, abbiamo visto anche il Corriere, ma insomma tutti i quotidiani, a ricordare i pregressi di Facci per quanto riguarda soprattutto la sua ex compagna, mail e sms di insulti all'ex, il giornalista ammonito ufficialmente dopo una lite davanti scuola, reiterate molestie, espressioni dal contenuto gravemente ingiurioso, lesive della dignità della persona, della sua origine territoriale. Insomma, possiamo facilmente immaginare che cosa possa aver detto o faccia la sua ex compagna di fronte alla scuola dove sta il figlio, fra parentesi. E poi che cos'altro da segnalare per quanto riguarda Repubblica? Anche qui c'è ovviamente molto spazio per le vicissitudini, soprattutto diplomatiche, di Erdogan, ma non solo. Lo scambio tra USA e Cina, scrive Claudio Dita a pagina 12, stop a Kiev nella NATO se Putin non usa l'atomico. Oddio, se Putin usa l'atomica direi che il problema NATO sarà abbastanza secondario. Sulla Svezia cade il veto turco, oggi il vertice di Vilnius, il pressing americano su Erdogan sblocca l'allargamento a nord. Procedura snella per la candidatura dell'Ucraina, ma l'intesa con Xi Jinping impone tempi più, più lunghi. Poi va bene, dell'incontro Prigozhin-Putin abbiamo detto, le questioni relative alle migrazioni, a proposito di quanto si diceva per quanto riguardava l'articolo principale oggi sulla prima pagina del Foglio. Ocean Viking accusa, i libici ci sparavano dalla vedetta italiana, colpi contro le lance dell'ONG che soccorreva i naufraghi al largo, la nave consegnata un mese fa, la Commissione europea apre un'inchiesta. Ancora Gianni Riotta rievoca il 50° anniversario del rapimento di Paul Getty, appunto 50 anni fa, e, rievocato poi in un film, a mio parere, non malvagio per nulla, che era Tutti i soldi del mondo. Poi Paul Getty è morto ormai da una decina d'anni. E mi pare anche basta per quanto riguarda la lettura della Repubblica. Anche qui, come per quanto riguarda il Corriere della Sera, le cronache romane le leggeremo alla fine. Segnalo, giusto prima di concludere, sapendo dei tanti e delle tante fan da queste parti, Arianna Finos apre la pagina degli spettacoli di Repubblica con un lungo pezzo dedicato al maestro Miyazaki, Il mistero dell'ultimo film, un inno contro l'oppressione. Esce in Giappone il 14 luglio con una scelta senza precedenti. Lo studio Ghibli ha deciso di non fare alcuna promozione. Nel frattempo ricordiamo che in sala proprio in questo momento ci sono alcuni capolavori di Miyazaki, fra cui adesso mi pare sia la volta di Ponyo proprio in questi giorni. Allora, così la lettura di Repubblica. Andiamo adesso a dare un'occhiata al manifesto. Qui la notizia principale, diciamo il tema principale, invece sono le relazioni sempre piuttosto pericolose fra politica e magistratura. Le sue prigioni, titola il manifesto, le toghe offrono la tregua, la Meloni resta in silenzio. Da parte nostra nessuna volontà di scontro, solo diritto di critica, assicura Santa Lucia del presidente dell'ANM. La premier e i giornalisti sono in ritardo e non si ferma. E poi sul disegno di legge Nordio, altro che riforma da fare al più presto, il governo ne ha ritardato la partenza. Nessuna parola della Presidente del Consiglio sull'attacco alle toghe e sulla russa, faremo un punto stampa dopo il vertice NATO. E poi abbiamo il caso Abodi, di cui scrive Luca Pisapia, il ministro dello sport, sul coming out del calciatore e Jakub Jankto, non amo le ostentazioni. Ad Abodi vanno bene anche i gay. Chiosa Luca Pisapia, ma solo se discrete, insomma, non ostentate. Mamma mia. Poi abbiamo la Nature sul caldo, l'abbiamo detto, 60.000 morti per il caldo in Europa, un terzo solo in Italia, il rapporto tra surriscaldamento e decessi in uno studio nel 2022, il picco nel nostro paese, seguono Grecia e Spagna, un anno fa rilevati oltre 3 gradi in più rispetto alla media degli anni 1991-2020. Nella stessa pagina la strage nell'RSA milanese dell'altro giorno, le rivelazioni di Radio Popolare, prefetture e ATS di Milano erano avvertite dei rischi all'RSA Casa dei Coniugi, l'opposizione a Palazzo Marino chiede intanto una commissione di indagine. Quindi abbiamo gli esteri, dall'Olanda l'addio di Mark Rutte dopo le elezioni, basta politica, l'annuncio del premier apre un periodo di incertezza nella politica dei Paesi Bassi, la crisi aperta dai contrasti nella coalizione su misure più dure contro i migranti. Dalle Canarie, a proposito di migranti, allarme per 3 barconi con oltre 300 persone, nelle ricerche impegnati anche i mezzi del soccorso marino o spagnolo. Dagli Stati Uniti, USA, sentenza pro social media, pericolo per le elezioni 2024. Un giudice federale ha negato l'appello del governo per sospendere l'ingiunzione, le associazioni per i diritti civili ora temono il dilagare della disinformazione. E ancora gli esteri con la guerra in Ucraina, abbiamo detto ampiamente, e c'è Lorenzo Lamperti da Taipei che parla dell'Atlantico orientale, gli accordi con Tokyo e Seoul. La Corea del Sud sarà partner dell'Occidente su sicurezza informatica e minacce ibride. Cantieri navali, hangar aerei giapponesi potrebbero aprirsi ai paesi NATO. E le cronache del manifesto finiscono qui e possiamo anche concludere segnalando giusto l'ultima pagina a firma di Marinella Salvi, che parla di uno yacht da mesi fermo alla fonda a Trieste, 142 metri di lunghezza, 8 ponti e un eliporto. Da un anno e mezzo lo yacht più grande del mondo è fermo nel porto della città, è bloccato dalle sanzioni contro la Russia. Il proprietario sarebbe Andrei Gorievich Melnischenko, ricchissimo oligarca russo, il cui nome figura nella blacklist stilata dall'Unione Europea. 9:31, minuti primi, questa è la lettura del manifesto, ultimo intermezzo musicale per noi e poi andiamo a chiudere con le cronache nazionali che ci rimangono e infine le cronache locali.
It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done, major kingdom, one wrong. Now understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run to me gun. Can't take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gon' scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
Allora, 9.32, noi interrompiamo per ora la rassegna stampa perché abbiamo una corrispondenza in diretta dall'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno.
Allora, buongiorno, io in questo momento mi trovo sotto al rettorato della Sapienza. Stamattina è stata organizzata un'iniziativa dal Comitato Studenti e Studentesse, Lavoratori e Lavoratrici, che si è creato a partire dal mese di febbraio-marzo di quest'anno, quando è cambiato l'appalto per i servizi di guardiania all'interno dell'Ateneo e si è venuta a creare una situazione particolarmente spiacevole, questo è il termine, un eufemismo, diciamo così, per un gruppo di lavoratori e lavoratrici che lavoravano appunto nel servizio di guardiania, a cui in questo passaggio di appalto è stato modificato il contratto. E quando questi lavoratori e queste lavoratrici hanno segnalato il problema alla stazione appaltante Sapienza, che come la legge prevede è responsabile insolito per le condizioni di lavoro delle persone che lavorano anche in condizioni di appalto, hanno subito delle minacce, prima velate, poi anche pretensa chieste da alcuni dipendenti strutturati della Sapienza, perché sapete che in una stessa struttura pubblica oggi possono convivere situazioni contrattuali diverse. Io sono una dipendente Sapienza che ha vinto un concorso, quindi sono una dipendente pubblica a tutti gli effetti, ma accanto a me in molti servizi, anche servizi amministrativi, e qui ci sarebbe tutto un capitolo da aprire, lavorano persone con contratti precari. Vi passo intanto uno degli studenti e delle studentesse che ha organizzato la giornata e che a cui chiederò di raccontare questa iniziativa, perché nel frattempo tra l'altro ci si sta per spostare verso la zona in cui la Minerva, in cui si sta svolgendo in questo momento un importante evento per la Sapienza, perché è un po' la vetrina annuale in cui la Sapienza apre le porte agli studenti e alle studentesse che si vogliono iscrivere. Quindi vi passo intanto lo studente, poi cercheremo anche, se ci riesco più avanti, anche di intercettare una delle lavoratrici che oggi è presente. Eccoci.
Benissimo.
Ciao a tutti, io sono Luca, un studente della Sapienza, e oggi siamo qui, noi studenti e studentesse, insieme ai lavoratori e lavoratrici delle guardie non armate, lavoratori e lavoratrici che sono essenziali per la Sapienza, in quanto sono coloro che tengono aperta l'università, hanno le facoltà ogni giorno, l'Ateneo, e quindi hanno questo ruolo fondamentale. Che oggi si trovano qui in sciopero, aderito comunque in maniera molto maggioritaria all'interno del settore delle guardie non armate, e noi studenti e studentesse abbiamo voluto giustissimo organizzarci con loro per stare il loro supporto, in quanto l'unità degli studenti e dei lavoratori insieme pensiamo che sia l'unica cosa che possa effettivamente poi riuscire a cambiare le cose, non solo qua in questa vertente sindacale, ma nella società stessa. L'iniziativa di oggi comunque è una partecipazione abbastanza grande di tutti quanti i lavoratori e gli studenti della Sapienza, e la situazione insomma è questa qua, attualmente noi ci stiamo per spostare dove si svolgono gli open day della Sapienza, in quanto una giornata di oggi viene fatta passare un'azione molto da vetrina da parte dell'università, dove si fa passare la Sapienza come il miglior Ateneo d'Italia, dove non esistono problemi, dove sia gli studenti possono avere tutto, cosa che non è assolutamente vera, ma dove anche comunque l'università fa scelte etiche, ma vediamo che le scelte etiche della Sapienza non esistono, in quanto nel momento in cui decidono di appaltare il proprio lavoro interno e soprattutto per mansioni così importanti come sono quelle là delle guardianie, ma anche quelle là delle pulizie, la Sapienza decide appunto di appaltare e dare salari e mettere condizioni di appalto che diano salari da fame. Cioè parliamo che il contratto di base nazionale per cui potrebbero fare riferimento poi ai lavoratori è di 4 euro l'ora, situazioni veramente al limite della sopravvivenza.
Ci sei?
Ci sono.
Senti, ti ringraziamo. Come prosegue questa mattinata? Ci dicevi adesso andate insomma dove si organizza tutto quanto e poi come procederà la mobilitazione?
Allora, adesso ci stiamo spostando in corteo nella piazza della Minerva dell'Ateneo, e la giornata durerà comunque più o meno per gran parte della giornata degli Open Day, in quanto appunto vuole essere un presidio che racconti la situazione a tutti quelli che potranno essere i futuri studenti Sapienza, alle famiglie che verranno qua oggi e gli altri lavoratori che comunque ogni giorno sono in Sapienza. E probabilmente noi vogliamo andare avanti finché effettivamente questa vicenda si risolva, finché i lavoratori migliorino le proprie condizioni salariali e soprattutto anche che il RUF venga sospeso dalla Sapienza dopo le minacce che ha dato ai lavoratori e alle lavoratrici. E vogliamo una cosa assolutamente da parte di quelli che hanno Sapienza, che hanno ruoli di responsabilità verso questi lavoratori. E nel momento in cui loro hanno visto di fare l'avvertimento sindacale, hanno deciso di fare in cosa, di minacciarli e insultarli in maniera molto pesante. E probabilmente appunto la manifestazione continuerà per tutta quanta la giornata mentre le prospettive di lotta sicuramente andranno avanti finché la situazione non si risolverà.
Benissimo, ti ringraziamo. Non so se vuole intervenire ancora la proprietaria del telefonino.
Un attimo che la ritrovo.
Allora, questo è il bello della diretta, ovviamente.
Eccoci,
allora abbiamo concluso da poco appunto di parlare con lo studente e chiudiamo qui, o ci sono altri aggiornamenti da dare per il momento?
In questo momento si è creato un mini corteo che si sta appunto spostando verso la Minerva e oggi inizia una 3 giorni appunto di eventi di orientamento dell'Ateneo, quindi sicuramente è un'occasione per raccontare anche qual è la vita, diciamo, dentro, cioè, al di là di quella presentazione, diciamo, ufficiale dell'Ateneo. Sicuramente è un modo anche per raccontare come si lavora in questi spazi. E se ci riesco invece più tardi, vorrei cercare di intercettare una lavoratrice, un lavoratore che in questo momento appunto stanno portando avanti la battaglia. Ecco, forse ne abbiamo recuperato uno. Ciao, io sono Sara, sono in corrispondenza con Radio Onda Rossa e volevamo che ci raccontassi anche tu, insomma, la vostra situazione e anche un po' spiegare magari a chi non lo conosce il sistema degli appalti. Non sarà la prima volta, immagino, che vi siete ritrovati a cambiare, no, datore di lavoro. Forse non la prima volta che lavorate anche in un ente pubblico. Ecco, se ci puoi raccontare anche molto brevemente, insomma, che cosa vuol dire, no, cambiare situazione, vedersi parte dello stipendio decurtato senza motivo. Ecco, grazie.
Allora, buongiorno a tutti, io sono Marco e ho 52 anni e dal 2005 lavoro qui in Sapienza. E mi sono ritrovato in una situazione che pensavo di non aver mai potuto vivere. E dopo l'ennesimo cambio appalto, questo credo sia il quinto, abbiamo raggiunto dei livelli di retribuzione al minimo storico e a ogni cambio appalto ci siamo visti sempre detrarre il pezzo del salario che poi riuscivamo a recuperare con fatica dopo mesi e mesi di trattative. A volte abbiamo recuperato una parte del salario alla fine del mandato dell'azienda, con la speranza che poi l'azienda dopo ci riconoscesse quello che avevamo prima. In quest'ultimo cambio appalto abbiamo raggiunto credo il massimo, perché ci siamo guardati negli occhi, abbiamo fatto quadrato e abbiamo detto che dopo 18 anni, 15, 20 anni non potevamo più subire queste situazioni. E quindi ci siamo iscritti al sindacato Copas dopo che le trattative con i vari sindacati CGL, CISL e UIL sono state infruttuose, una perdita di tempo, quindi ci siamo iscritti al COBAS e tramite l'ufficio legale abbiamo inviato una diffida sia all'azienda e all'università in quanto è responsabile in solito per la retribuzione. Ebbene, dopo che loro hanno ricevuto questa diffida sono cominciate le minacce da parte del RUC e del DEP, personalmente sono andati a incontrare i lavoratori, ma incontrare è un eufemismo, sono andati a minacciarli del posto di lavoro, dell'interruzione eventualmente delle trattative con le aziende, e minacciando quindi la perdita del posto di lavoro. A quel punto due nostri colleghi hanno avuto la bravura di registrare queste minacce e le hanno portate allo studio legale, e queste minacce sono state inviate anche all'università, che ci chiedeva, tramite una commissione di indagine, ci chiedeva appunto di verificare questi vocali. E stiamo ancora aspettando una risposta e non in questo momento stiamo navigando a vista. Ci stanno supportando gli studenti del collettivo della Sapienza e diciamo i ragazzi di Potere al Popolo, che sono un partito che appunto ci sta vicino in questa vicenda. Oggi siamo qui in città universitaria, ecco, speriamo di smuovere qualche cosa.
Altri lavoratori come hanno reagito?
Gli altri lavoratori purtroppo sono impauriti e la maggior parte teme per il proprio posto di lavoro, teme delle ritorsioni, teme di essere spostato fuori appalto, come è successo a me, in quanto sono stato identificato come il responsabile di tutto quanto quello che è successo, di quello che ha organizzato, chiamiamo così, la rivolta. E diciamo che qualcuno di noi si sta guardando intorno perché è preoccupato, ha paura di rimanere senza lavoro, ma siamo tutte persone grandi, 40-50 anni, quindi difficilmente ricollocabili anche sul mercato del lavoro. Noi stiamo cercando di puntare all'internalizzazione, perché non si può fare che ogni 4-5 anni bisogna ricominciare da capo e lottare di nuovo ogni volta per ricostruire il salario.
Va bene, pronto?
Sì.
Eccoci. Va bene, questa è un po' la situazione generale, insomma ce l'aveva spiegata anche il ragazzo prima di te, e non crediamo ci sia molto altro da aggiungere a questo punto. Ti ringraziamo, se ci ripassi Sara, per favore.
Certo, grazie a voi, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
E a voi e buona lotta.
Grazie.
Grazie mille.
Eccoci allora. Grazie ancora. Ecco, come vedete appunto la situazione è questa, nel senso che 25 anni di lavoro, però sempre un datore di lavoro diverso, quindi questo vuol dire che è un servizio considerato essenziale all'interno di un, no, di uno spazio pubblico, perché altrimenti non ci sarebbero stati 25 anni di appalti che si sono susseguiti. Su questo c'è una legge purtroppo che andrebbe abolita, secondo me, perché è una legge che impone alle pubbliche amministrazioni di esternalizzare alcuni servizi, quello di guardiania, ma qui abbiamo esternalizzato ovviamente, come molti edifici pubblici, anche le scuole, abbiamo appaltato le pulizie. Nell'edificio dove lavoro io, la ditta di pulizie, che ha una multiservizi, ha assegnato per ciascun piano un'ora di giro di pulizia al giorno, perché le lavoratrici, secondo il principio che impone appunto di scegliere l'appalto più economicamente favorevole per l'università, quindi meno caro, ovviamente questo cosa succede? Che a chi lavora poi vengono ridotte le ore, e quindi di fatto c'è anche un servizio inferiore, no? Nel senso, ne abbiamo, lo devo dire perché è vero, perché questo vuol dire anche avere delle aule più sporche, degli uffici più sporchi, ma questo non vuol dire che è colpa di chi ovviamente svolge quel lavoro, ma sfido chiunque a poter
pulire correttamente uno spazio in un'ora di tempo la mattina. Questo solo per dire poi che cosa succede, no? Cosa c'è dietro e anche che cosa comporta lavorare in queste condizioni. Anche per le pulizie si vorrà a breve la stessa situazione, perché ruoterà, diciamo, l'appalto, bisognerà fare una nuova gara e chissà chi lo prenderà. Le lavoratrici sono sempre le stesse, sono una maggior parte donne, alcune hanno anche, come diceva il lavoratore prima, hanno anche un'età in cui è più difficile ovviamente cambiare lavoro, quindi questa è una battaglia che andrebbe fatta, perché non è accettabile che appunto nei nostri posti di lavoro abbiamo queste situazioni.
Questo è un po' quanto, insomma, la situazione generale, peraltro non dissimile da tante altre sparse nella nostra città e non solo. Va bene, e non so se finiamo qui, ma non finisce qui sicuramente la mobilitazione, che, come ci dicevano anche le altre persone con cui abbiamo parlato, andrà avanti comunque per tutta la giornata.
Esatto, sì. E se ci sono aggiornamenti comunque vi richiamiamo.
Benissimo, noi siamo qui ovviamente a disposizione.
Perfetto. Grazie mille.
Un
buona
abbraccio
giornata.
E a dopo, ti salutiamo. Ciao ciao.
Allora, e ecco, rimettiamo un po' a posto i mixer. 9:48, queste corrispondenze erano quelle che ci arrivavano dalla Sapienza di Roma, dove, come avete sentito, è in atto una giornata di mobilitazione che è cominciata da poco ma andrà avanti ancora nelle prossime ore. Se ci saranno altri aggiornamenti ovviamente ve li daremo in diretta. Noi andiamo a proseguire con il nostro intermezzo musicale di prima e poi chiudiamo la rassegna stampa con le ultime testate che abbiamo sotto mano.
It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done, major kingdom, one wrong. To understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run to me gun. Can't take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gon' scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Now, how come your talk turned cold? Gain the whole world for the price of your soul. Trying to grab hold of what you can't control. Now you all lost with a sight to behold. Wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope roll. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been? Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play in the sin. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Never wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. There come many paths and you must choose one. And if you don't change, then the rain soon comes. See, you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
Like your word is your bomb, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song, and some don't know what they have till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shine, and some may think that they reach perfection. If you look close,
you'll see what you become. Cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
You might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly. How come when it's all done, did you really gain from what you done? It's so silly. How come you might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly. How come when it's all done, did you really just lost one. You 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 just lost one. What a bum bum.
Hi, people. Write something on the board. Let's spell it. First letter.
Allora, 9:54, dopo le dirette dalla Sapienza, riandiamo ai giornali, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa con gli ultimi quotidiani nazionali che ci mancano e le cronache locali. Allora, c'è Avvenire che apre con i 21 nuovi cardinali che saranno fra l'altro, diciamo, protagonisti del futuro conclave da cui uscirà fuori il successore di Papa Francesco. Così cambia la geografia della Chiesa e il Papa annuncia 21 nuovi cardinali. A sorpresa il pontefice ha letto i nomi domenica all'Angelus. Nell'elenco tre capi di Castero, il 96enne frate confessore Dri, che in quanto 96enne non potrà votare, peraltro, visto che votano solo quelli con meno di 80 anni. E insomma, sono i vescovi, i cardinali europei sono sempre la maggioranza, 53, ma quelli sudamericani sono 24, quelli asiatici sono 23, insomma è una rappresentanza più globale che mai, e questo avrà sicuramente effetto nella scelta del futuro pontefice. Poi andiamo sicuramente alla pagina dedicata ai tentativi di traversata del Mediterraneo, l'Odissea degli Ultimi, a pagina 5, a parlarne ancora una volta nello scavo, allarmi, avvistamenti in mare, sui migranti e lotta contro il tempo. Tre pescatori di Lampedusa che dicono: per tanti di noi purtroppo sono diventati numeri e non persone. E poi ancora tre barche alla deriva nel Mediterraneo con circa 300 persone in tutto a bordo, preoccupa la situazione poi al largo delle isole Canarie. Ancora per quanto riguarda Avvenire, sicuramente segnalare l'ampio spazio che si dà alla normativa europea sull'ambiente. Qui siamo a pagina 6. Unione Europea divisa su una sfida chiave del futuro, ripristino della natura, domani il voto. Il peso crescente delle destre e l'opposizione dei popolari hanno complicato la partita della legge, che ha già subito un mezzo stop in commissione. L'appello di Timmermans e l'incognita rinvio. E, Roberto da Novaro, biologo marino presso l'Università delle Marche, dice che l'obiettivo è restaurare almeno il 20% degli habitat naturali per contrastare la cattiva conservazione del pianeta. Ancora
da segnalare per quanto riguarda gli esteri, sicuramente Israele sulla giustizia Netanyahu ci riprova. Qui siamo a pagina 11, oggi la rivolta ferma Israele, presentato in prima lettura il testo che elimina il veto della Corte Suprema sulle leggi considerate arbitrarie. L'opposizione insorge mentre i manifestanti irrompono alla Knesset. E ancora la chat, i chat GPT, che sembra frenare dopo un periodo di grande entusiasmo. Se ne parla a pagina 13, la prima frenata di chat GPT, scrive Ilaria Sulaini. A giugno il traffico utenti e visitatori unici sul sito web sono in netto calo, anche il tempo di permanenza è diminuito. Dopo la curiosità di massa sta iniziando ad essere una tecnologia utilizzata da sviluppatori e professionisti. Dopo la partenza da record si ferma la crescita della creatura di Sam Altman, la concorrenza di altri chatbot e la chiusura delle scuole per le vacanze fra le possibili cause della crisi. Tutto questo mentre Threads, cioè la risposta di Meta, di Instagram e Facebook a Twitter, ha superato 100 milioni di utenti in meno di 5 giorni, e stiamo parlando di un'app che al momento non è ancora disponibile nell'Unione Europea. E che cos'altro? Le cronache qui finiscono, mentre per quanto riguarda la pagina delle culture oggi non c'è niente di particolarmente succoso da segnalare. Per il Foglio, di sicuro, a pagina 2, Maurizio Stefanini che parla della morte, dell'assassinio di Luis Martín Sánchez Iñiguez, 59enne giornalista della Jornada quotidiano messicano, scomparso da mercoledì scorso, ritrovato sabato cadavere nello stato occidentale di Nayarit, sesto giornalista assassinato in Messico quest'anno. Si parla dello sconvolgimento che ha portato il traffico di fentanyl all'interno del mondo del narcotraffico. Dall'inizio dell'anno il Messico ha sequestrato finora 1727 chili di fentanyl. In pochi anni il fentanyl è passato dall'essere il grande sconosciuto al tema di discussione che ha messo a dura prova il rapporto bilaterale tra Messico e Stati Uniti, scrive Stefanini. La nuova droga sintetica è più potente, più economica e più difficile da rilevare, il che l'ha reso un'attività redditizia che sposta miliardi di dollari oltre confine. Soltanto negli Stati Uniti l'anno scorso il fentanyl ha causato la morte di 100.000 persone, secondo i dati ufficiali. Il Messico continua a essere un paese che produce e consuma più metanfetamine. L'ufficio dell'ONU contro la droga e il crimine sottolinea che il Nord America è il mercato più importante per il consumo di droghe sintetiche. I 2/3 dei laboratori di metanfetamina rilevati tra 2012 e 2018 si trovano tra Messico, Guatemala, Stati Uniti e Canada. Gran parte delle sostanze chimiche usate dai narcos arriva dalla Cina, con conseguenze geopolitiche curiose, no, da Stefanini, benché appartenenti in teoria a un filone ideologico di sinistra populista che in altri paesi della regione è in ottime relazioni con Pechino. In chiave antiamericana, López Obrador ha invece rapporti piuttosto tesi con la Repubblica Popolare di Xi Jinping, la guerra americana contro il fentanyl. Contraddizioni che il proibizionismo purtroppo si porta dietro. C'è un ricordo di Francesco Coniglio, editore e tante altre cose, che ci ha lasciato qualche giorno fa e che abbiamo ricordato anche da queste parti. E ancora un'intera pagina dedicata al futuro della NATO. In particolare segnaliamo Paola Peduzzi su Erdogan, scambi da sultano, Erdogan annoda il futuro della NATO al suo nell'Unione Europea, e poi gli altri fronti con Putin. Così il foglio, che segnala anche, diciamo, questa è una questione tecnica ma forse non troppo, il fatto che ieri il Corriere della Sera abbia pubblicato tutte le chat della ragazza che ha denunciato di aver subito violenza sessuale da Leonardo La Russa. Ciò che colpisce, insomma, al di là del fatto che i messaggi sono tanti e si possono interpretare in molti modi, è la facilità con cui queste chat sono finite interamente sulla pagina di uno dei sulle pagine di uno dei principali quotidiani del paese. A diffonderle, secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Verità, che in questo caso è particolarmente attento, sarebbe stato il legale della ragazza, che avrebbe proposto la storia del presunto fino adesso stupro a una corrispondente locale del Corriere, la quale avrebbe poi girato la pratica ai redattori milanesi. Probabilmente i quotidiani abituati a pubblicare le veline provenienti dalle procure ora evidenzieranno il fatto che a diffondere le notizie coperte da segreto sia stato un avvocato e non un magistrato o un ufficiale di polizia giudiziaria, come i critici della gogna mediatico-giudiziaria denunciano da tempo. La procura di Milano a quanto pare sarebbe intenzionata ad approfondire le cause di questa fuga di notizie. L'auspicio, chiosa in conclusione il foglio, è che la stessa solerzia sarà usata in futuro di fronte a tutte le violazioni del segreto investigativo, anche se commesse dalle toghe, che di solito sono la maggior parte. Bene, abbiamo con questo concluso la lettura anche del foglio e possiamo dichiarare conclusa anche la lettura delle cronache nazionali. Le cronache locali, allora, Repubblica ci dice che avremo caldo per altri 10 giorni, e vabbè, del resto è pure l'11 luglio, insomma, giusto preoccuparsi dell'aumento delle temperature, del clima impazzito, per cui di solito ha sempre fatto caldo, magari non così caldo e non così a lungo, però non è gennaio. E poi abbiamo sul Giubileo un regista della mobilità per evitare il grande ingorgo, sarà il vice comandante dei vigili De Sclavis e a cui andrà il compito di coordinare strade bloccate e deviazioni. E poi lo slalom fra i 200 cantieri da chiudere in 18 mesi, da Termini è il più grande a Tor Vergata, passando da Porta Pia, Via della Conciliazione, Ponte di Ferro, Piazza Risorgimento, Largo Corrado Ricci, insomma parecchie cose. Abbiamo una violenza sessuale, anzi tentativo per fortuna, in quella di Villa Celimontana, per fortuna non andata a buon fine, per lo stupratore ovviamente, e basta per quanto riguarda la Repubblica. Il Corriere della Sera ci parla invece di taxi, aumentano le tariffe, ecco, siccome aumenta siccome daremo qualche licenza in più, è giusto aumentare le tariffe per far ingoiare il boccone. Da Roma a Fiumicino si pagheranno 60 euro, ecco le nuove tariffe dei taxi, al via il confronto fra comune e sindacati, gli scatti a chilometro su del 15-20%, il bagaglio potrebbe salire a 1,50 euro, insomma bella botta. Interviene poi l'onnipresente Giuseppe Roscioli, che dice che la mancanza di auto bianche crea agli hotel moltissimi problemi. Va bene, e poi anche qui abbiamo il tentato stupro di di Villa Cerimontana, invece quello che purtroppo è avuto luogo in quel di Anzio, dove è stato preso il responsabile. Così la cronaca romana del Corriere della Sera, che si conclude qui, e non c'è molto altro da aggiungere, per cui quando sono le 10:07 primi possiamo dichiarare conclusa anche la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre domani mattina intorno alle ore 8. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.